Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLR pensa ad una lista forte. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. Per lo sport, terza semifinale consecutiva ai mondiali di hockey per la nazionale. Battuta la Svezia, sabato affronterà la Norvegia. Iniziamo questa edizione dalla politica ticinese perché ieri sera il consigliere di Stato del PLR Christian Vitta, in governo dal 2015, ha annunciato che non si ripresenterà alle elezioni cantonali di aprile. Una scelta che apre nuovi scenari sia all'interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Gian Robiani ha raccolto le parole di Christian Vitta.
Sono così tranquillo nel comunicare una decisione ben soppesata.
Tre legislature, qual è, le chiedo, il momento più felice, la sua più grande vittoria, quello per cui Christian Vitta verrà ricordato?
Più che vittorie o sconfitte, sicuramente il momento più intenso che resterà nei libri della storia del Canton Ticino è stato l'inizio della pandemia. Lì la responsabilità era grandissima, il coinvolgimento totale è stato un momento molto intenso e dove abbiamo visto anche tanta solidarietà e coesione nel Canton Ticino nella fase iniziale.
Lei guidava il Dipartimento delle Finanze e sappiamo che saranno tempi duri per le finanze cantonali. Quanto questo ha influito sulla sua scelta oppure quello era uno stimolo?
Guardi, in politica non c'è mai un momento tranquillo, c'è sempre una sfida, c'è sempre un problema, che sia il tema finanziario, che sia la pandemia, che sia il tema delle guerre. Le riflessioni che si maturano devono essere indipendenti dal contesto del momento.
Non mi aspetto un sì o un no, le chiedo semplicemente se Berna come città le piace, se sarebbe interessato insomma a fare politica federale.
Sicuramente raccoglierò delle nuove sfide al termine di questa esperienza cantonale. Se queste interesseranno ancora la politica lo valuteremo in seguito anche assieme al partito. Oggi sono concentrato adesso sull'attività a livello cantonale.
Ma qual è stata la reazione del suo partito? Cosa cambia dal punto di vista elettorale per il PLR? Queste le considerazioni del presidente Alessandro Speziali.
Ovviamente per il PLR adesso si apre anche in una fase di rilancio, di trovare nuove persone, trovare anche nuove tematiche.
Speziali, nel 2015, quando Vitta venne eletto, il PLR presentò una lista molto giovane. Allora, oltre a Vitta c'era Michele Bertini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara e Nicola Pini, tutti poi diventati politicamente dei veri cavalli di razza. E questa è la direzione che sceglierete di nuovo oppure punterete su una lista di nomi già oggi forti?
Ma sarà necessariamente una lista forte, sarà anche necessariamente una lista eterogenea.
È sbagliato dire che il fatto che non ci sia più Christian Vitta uscente, beh, da una parte fa perdere la sua base elettorale, però aiuta il partito a rigenerarsi, affrontare questa sfida perché non ha più la paura di dover mettere qualcuno in concorrenza e fondamentalmente non poterlo fare.
Ma noi non abbiamo mai avuto paura di mettere qualcuno in concorrenza per il partito, è una sfida coraggiosa, c'è anche una dose di rischio. Oggi c'è anche un problema di fiducia con le istituzioni, ecco, questa fiducia va rinsaldata partendo soprattutto dai bisogni concreti.
Il presidente del Partito Liberale Radicale Ticinese, Alessandro Speziali. È esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Le prime immagini diffuse dai media americani mostrano quella che sembra un'accensione dei motori seguita da un'enorme pala di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Secondo l'azienda non ci sono feriti. New Glenn avrebbe dovuto portare in orbita decine di satelliti per telecomunicazioni Amazon Leo che fanno concorrenza alla rete Starlink di Elon Musk. Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo, ma non siamo ancora a quel punto. Il vicepresidente americano J.D. Vance frena riguardo un'imminente intesa tra le parti. I negoziati proseguono, ma c'è un altro attore che sta accelerando sui due fronti sul quale è impegnato. Parliamo di Israele, che intensifica le sue operazioni in Libano e a Gaza e interrompe i contatti con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I motivi ce li spiega Chiara Savi.
Come ogni anno, l'ONU aggiorna la lista nera delle violenze sessuali perpetrate durante i conflitti e ieri c'è finito Israele. In un rapporto si spiega come Tel Aviv già lo scorso anno sia stato messo in guardia di tal rischio, ma episodi di tal natura contro palestinesi detenuti in Israele e nei territori occupati sono andati avanti. Una decisione scandalosa, così l'ha definita Dani Dadon, ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Abbiamo collaborato con il team del segretario generale e abbiamo dimostrato che si tratta di accuse false. Ci ritroviamo su una lista con terroristi di Hamas. Abbiamo chiuso con questo segretario generale. Non collaboreremo più con lui. L'ONU parla di una trentina di casi di violenze, ma anche di torture sessuali commesse in Cisgiordania e Gaza. Ma Israele è già in pessimi rapporti con le Nazioni Unite, in modo particolare con il suo segretario generale, parla di decisione arbitraria che ha spinto la delegazione dello Stato ebraico a interrompere i rapporti con Antonio Guterres. Inoltre il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pressato dalle trattative tra Stati Uniti e Iran, che potrebbero costringerlo a togliere il piede dall'acceleratore, sta intensificando le operazioni militari in Libano e a Gaza. Continueremo a schiacciare Hezbollah, lo stiamo già facendo a Gaza con Hamas, ha affermato il premier dello Stato ebraico. Controlliamo il 60% della striscia, ho dato ordini di arrivare al 70% e poi gestiremo quanto rimarrà.
Nelle scorse ore in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galați, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al decimo piano di un condominio con il ferimento leggero di due persone. Le autorità rumene hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina proprio nelle vicinanze del loro confine, del confine rumeno, insomma. Prima trasferta ufficiale oggi a Bruxelles per Peter Magyar. Oggi pomeriggio il neopresidente ungherese incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In ballo ci sono oltre 10 miliardi di euro di fondi europei rimasti finora congelati. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Giura Peter Magyar sui suoi profili social che l'accordo sullo sblocco dei fondi UE congelati per l'Ungheria è molto vicino. In un video postato ieri dalla sede della Commissione europea, alla vigilia dell'incontro oggi con la presidente Ursula von der Leyen, il neo premier assicura: su molte questioni l'intesa già c'è, non di meno alcuni nodi aperti legati alla lotta alla corruzione restano. Per mostrare buona volontà sul tema, Magyar ha annunciato la volontà di aderire all'EPPO, la Procura europea, che indaga e persegue i reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Soddisferebbe così una delle richieste principali di Bruxelles sullo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Con Viktor Orban al potere, l'Ungheria se ne era tenuta fuori. Un altro motivo di dissidio fra Budapest e Bruxelles è il veto opposto dai precedenti governi all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo di negoziati solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi della Transcarpazia, puntualizza Magyar, che riconosce i negoziati stanno procedendo in modo incoraggiante. Per oggi pomeriggio è attesa l'intesa politica fra Magyar e von der Leyen per sbloccare gli oltre 10 miliardi del piano post-pandemico destinati all'Ungheria, ma per incassare il malloppo il Parlamento ungherese dovrà adottare tutte le riforme, la Commissione europea approvare il piano di ripresa e resilienza rivisto, le altre cancellerie europee avranno da dire la loro. E in tutto ci sono soltanto 3 mesi a disposizione.
Il radiogiornale finisce qui. Buon venerdì.